Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica, siamo tornati per una nuova stagione e come ogni mese ci troviamo al Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Amanda Luisa Guida e insieme a me c'è Davide Boris Farinetti, caporedattore di Raduni Sport.
Vi abbiamo lasciato la scorsa stagione con le elezioni europee e dopo la pausa estiva siamo di nuovo qui. Tante cose sono cambiate per l'Unione Europea e anche per noi.
Per questa prima puntata della nuova stagione di Eurofonica, infatti, non siamo in diretta dal Vox Box come al solito, ma ci troviamo negli studi radio dedicati ai nostri amici e colleghi Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Nielzeski.
Questo però non è l'unico cambiamento. Eurofonica non vuole fermare la sua voce e per questo ho aperto il bando per entrare a far parte della redazione italiana. Insieme ad Eurofonica anche gli altri format Raduni sono pronti a ricominciare il loro lavoro, più numerosi di prima. Sul sito raduni.org potete trovare i bandi per diventare redattore di Eurofonica, Cineuni, Raduni Musica e Raduni Sport. La scadenza per l'invio delle candidature è il 10 novembre.
Per aprire questa nuova stagione di Eurofonica però vogliamo lanciare un messaggio a noi molto caro. Il 16 ottobre si è celebrato il secondo anniversario della scomparsa di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese assassinata in un attentato dinamitardo.
Vogliamo ricordare la dedizione della giornalista a cui è stata intitolata la sala stampa del Parlamento Europeo con le parole di Elvira Fratto, raccontate dalla voce di Francesco Scarfone.
Eurofonica. Sono passati 2 anni da quando un'autobomba esplose a Malta, uccidendo la giornalista Daphne Caruana Galizia, la prima vittima di mafia dell'isola. Daphne Galizia indagava da tempo su Malta Files, l'inchiesta che indicava l'arcipelago maltese come il luogo di riferimento, nel Mediterraneo, dell'evasione fiscale europea. Un contributo essenziale, quello di Galizia, che ha portato alla ribalta retroscena di corruzione e l'esistenza di alcune società offshore appartenenti a personaggi di spicco della politica maltese, tra cui Keith Chambry, membro di riferimento dello staff del presidente maltese Joseph Muscat. Gli scandali avevano coinvolto perfino la moglie del premier. Di quel 16 ottobre del 2017, ciò che è rimasto dell'operato di Daphne Caruana Galizia è l'urgenza di proseguire il suo lavoro sulle ramificazioni maltesi dell'inchiesta Panama Papers. Ciò che invece ne è scaturito è un profondo senso di coscienza comune. Manifestazioni, proteste e incontri alla Corte di Giustizia di Malta sono solo alcuni dei modi con i quali il popolo maltese continua a chiedere chiarezza e giustizia. In questi giorni, Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista uccisa e cronista a sua volta, ha chiarito diversi punti sulle conseguenze dell'assassinio di sua madre. Il suo lavoro non è ancora finito, ha dichiarato. Ciò che è importante è forzare le autorità a fare del loro meglio per garantire la massima trasparenza. Come giornalisti investigativi, siamo l'ultima spiaggia per le indagini, ma non possiamo arrestare nessuno, non abbiamo questo potere. In più siamo perennemente esposti a rischi altissimi. Quello che vogliamo è far sì che lo Stato torni a funzionare davvero.
Eurofonica. Abbiamo iniziato parlando di cambiamenti, ma che cosa non è cambiato? Il dibattito intorno al Trattato di Dublino. Se ne è parlato tanto. E la Convenzione di Dublino è un trattato internazionale nato, pensate, nel 1997, che definisce le politiche degli Stati dell'Unione Europea sull'asilo. Oggi è in vigore il Regolamento di Dublino III, approvato nel 2013. Il regolamento delinea quali sono i paesi membri competenti per l'esame delle domande di asilo all'interno dell'Unione Europea.
Entrato in vigore nel 1997, il principio su cui si fonde è quello del primo paese d'arrivo, secondo cui lo Stato responsabile per l'esame della richiesta è quello d'ingresso nell'Unione Europea.
Dopo la cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015, le difficoltà nell'accoglienza hanno però reso evidente la necessità di nuove regole europee in materia.
Nel novembre del 2017, il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di riforma molto più ampia, che però non è stata adottata. La proposta prevedeva un superamento dei criteri di Dublino e sostituiva il principio del primo paese d'arrivo con un meccanismo permanente automatico di ricollocamento, a cui avrebbero dovuto partecipare tutti gli Stati dell'Unione.
Per trovare un compromesso, la Bulgaria, che era presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea nel primo semestre del 2018, ha proposto di rendere volontario il sistema di distribuzione dei profughi e consentire ai paesi contrari ad accogliere la possibilità di versare del denaro allo Stato d'accoglienza. d'accoglienza, circa 30.000 euro per ogni persona rifiutata.
Il piano però è stato bocciato nella riunione dei ministri dell'interno dell'Unione che si è tenuta in Lussemburgo il 5 giugno. A opporsi al compromesso sono stati i paesi baltici e quelli del gruppo di Visegrad, ovvero Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, contrari a qualsiasi ipotesi di quote. Anche il governo italiano si è opposto, su spinta dell'ex vice premier Matteo Salvini.
Alla fine, nel Consiglio europeo del 28 e 29 giugno è stato raggiunto un accordo minimo sulla gestione dei flussi migratori, che prevede il ricollocamento dei migranti tra i paesi europei su base volontaria, ma l'Unione Europea non ha ancora deciso come gestire l'integrazione. Resta quindi da vedere come l'Unione Europea intenda affrontare questa crisi umanitaria. Il regolamento di Dublino potrà anche continuare a cambiare, ma le persone continuano a morire in mare.
Eurofonica!
Eurofonica, qui Amanda e Davide Boris dagli studi radio del Parlamento Europeo di Strasburgo, intitolati ai nostri colleghi e amici Antonio Megalizzi e Bartosz Orenielzeski. Diciamolo, tornare a Strasburgo per questa nuova stagione è stata un'emozione, solo che noi ci aspettavamo anche di soffrire di freddo.
E invece siamo rimasti fregati perché abbiamo riempito la valigia di maglioni e sciarpone, ma ieri sera, uscendo dal Parlamento, eravamo tutti con i giacconi aperti. Questo, a ottobre inoltrato a Strasburgo, nel nord Europa, è molto strano, perché forse qualcuno è felice che a Strasburgo ci siano 2 gradi in più rispetto allo scorso anno, ma questa situazione non deve essere sottovalutata.
E abbiamo visto infatti come in questo ultimo anno è nata una mobilitazione mondiale per il clima, che vede come capofila Greta Thunberg. Ma cos'è Fridays for Future e qual è il suo impatto sulla situazione di emergenza climatica? Lo spiega la nostra redattrice più green, Silvia Pegurri.
Eurofonica!
Il 27 settembre si è tenuto il secondo sciopero globale per il clima, un'onda che ha coinvolto oltre 7,6 milioni di persone in 185 paesi diversi. Facciamo un piccolo passo indietro. Ricostruiamo la nascita e l'evoluzione di quello che è uno dei movimenti mondiali più diffusi negli ultimi anni. Il tutto ha inizio il 20 agosto del 2018, un anno e mezzo fa, grazie a una ragazza di 15 anni. Greta Thunberg decise di iniziare a scioperare ogni venerdì davanti al Parlamento svedese, da sola e con un cartello in mano che diceva sciopero per il clima. Greta non è rimasta sola a lungo. Pian piano si sono uniti a lei altri studenti. L'hashtag Fridays for Future è diventato virale prima in Svezia, poi in Europa e nel resto del mondo. Lei stessa è diventata il simbolo della battaglia del proprio futuro, in pericolo a causa dei cambiamenti climatici, con il suo impermeabile giallo, trecce bionde e sguardo truce. Gli scioperi si sono diffusi a macchia d'olio, fino ad arrivare al 15 marzo 2019, il primo sciopero globale per il clima, che ha coinvolto più di 1,4 milioni di giovani in circa 2200 città e 128 paesi di tutto il mondo. A seguito delle proteste, culminate il 27 settembre con il secondo sciopero globale per il clima, sono molte le iniziative che sono state intraprese per cercare di rispettare gli accordi di Parigi e garantire una transizione a un modello economico ecologico. La senatrice statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha proposto un Green New Deal, un programma di investimenti per rilanciare l'economia attraverso il contrasto ai cambiamenti climatici e l'uguaglianza economica. Il programma si riferisce al New Deal di Franklin Roosevelt, una serie di riforme sociali ed economiche intraprese durante la Grande Depressione. Il Congresso degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha però respinto il Green New Deal proposto da Cortez. Il termine è stato ripreso anche dall'Unione Europea, o meglio dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha promesso l'attuazione di un Green New Deal entro i suoi primi 100 giorni. Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, avrà il ruolo di coordinare questo Green New Deal europeo, gestendo le politiche di azione climatica. Timmermans non è nuovo ai temi ambientali, come dimostra il suo impegno passato verso la transizione a un'economia circolare, l'adozione di obiettivi di sviluppo sostenibili dell'ONU e l'eliminazione della plastica monouso. Secondo von der Leyen, il fulcro dell'impegno della nuova Commissione europea sarà diventare il primo continente climate neutral del mondo. Non è solo un imperativo morale, ma anche un impegno economico a lungo termine per diventare capofila nella transizione ecologica. Bisognerà però aspettare ancora un po' per scoprire se queste azioni verranno portate a termine. Intanto, gli studenti di tutto il mondo continuano a scioperare ogni venerdì. Silvia Pegurri da Verona, per Eurofonica.
Eurofonica!
Il Parlamento europeo mercoledì ha adottato la sua posizione sul bilancio del prossimo anno per l'avvio della nuova generazione di programmi e di politiche dell'Unione europea. Questo del 2020 sarà anche l'anno dell'ultimo bilancio dell'Unione europea del quadro di finanziamento pluriennale e rappresenta l'ultima opportunità per realizzare gli impegni politici presi, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo climatico dell'Unione europea.
Il Parlamento infatti ha rafforzato la proposta di bilancio presentata dalla Commissione, aggiungendo più di 2 miliardi di euro per la tutela del clima. Ora manca da vedere se l'UE riuscirà a realizzare questi propositi prima che sia troppo tardi. Continuate quindi a seguirci sui social di Eurofonica per capire se l'Unione Europea abbia davvero la possibilità di diventare capofila nella transizione ecologica, come dice Ursula von der Leyen.
Ma gli hot topic di questa plenaria non sono finiti, perché nell'emiciclo le sorprese non finiscono mai. E tra le varie discussioni in corso in questi giorni di sessione plenaria in Parlamento, una che di certo non può mancare è l'appuntamento mensile con Brexit, la serie evento.
Nei precedenti episodi di Brexit, Theresa May aveva dato le sue dimissioni. Al suo posto è stato introdotto un nuovo personaggio, Boris Johnson, ex sindaco di Londra e leader del Partito Conservatore.
Un personaggio romantico, forse l'unico che ancora crede in questa missione della Brexit. La trama però continua a infittirsi. Boris sarà riuscito a scrivere un accordo capace di accontentare tutte le parti? Scopriamolo con Sonia Kurzel, la nostra narratrice per questo episodio di Brexit.
Eurofonica!
Pochissimi giorni fa un tweet di Jean-Claude Juncker ha fatto intravedere la fine della Brexit. È stato trovato un accordo. Di nuovo. I più attenti non si saranno fatti trascinare dall'entusiasmo del momento e si saranno ricordati che l'accordo deve essere votato dal Consiglio europeo, dal Parlamento di Westminster e da quello europeo. Theresa May, lo scorso primo ministro inglese, aveva provato ben 3 volte a far approvare l'accordo negoziato con l'UE, senza successo. Ma cosa c'è di nuovo in questo accordo 2.0? Non molto. Il cambiamento maggiore riguarda il backstop, la soluzione progettata per l'Irlanda del Nord, che in questa versione dell'accordo è sparito. Al suo posto c'è una dichiarazione di voler mantenere l'Irlanda del Nord allineata con gli standard dei prodotti dell'Unione Europea per 4 anni e la proposta di fare i controlli non sulla terraferma per evitare di creare un confine fisico, ma nel mare di Irlanda e solo su beni considerati a rischio. Boris Johnson, l'attuale primo ministro, era così convinto della bontà del suo accordo da pensare di poter riuscire nell'impresa di un super sabato di dibattito e voto del Parlamento britannico. Super sabato, perché la House of Commons normalmente non si riunisce nel weekend, se non in caso di emergenza. Com'è andata? Potremmo riassumere la giornata di sabato con «Hanno votato, di nuovo, per posticipare la Brexit». Tutto è cominciato con un emendamento proposto da Sir Oliver Letwin, un ribelle conservatore. Lo scopo della modifica era di sospendere il voto sull'accordo finché il primo ministro non avesse mandato una richiesta di estensione all'UE rispettando il Ben Act, una legge approvata a settembre. La mozione è passata per 16 voti, sconfiggendo il governo e sgonfiando la grande giornata di sabato che avrebbe potuto, anche se era una speranza vana, togliere dal pantano le ruote della Brexit. E ora, sabato, Johnson ha dichiarato di non voler chiedere un'estensione. Poi, in serata, ha inoltrato la richiesta a Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. Colpo di scena, non ha mandato solo una lettera, ma 2. La prima, senza intestazione né firma, in cui ha chiesto l'estensione all'UE. La seconda, firmata, in cui ha spiegato a Tusk perché concedere più tempo sarebbe una cattiva idea ed ignorare la prima lettera. Nei prossimi giorni dunque vedremo cosa farà l'Unione Europea. Tusk ha già detto che firma o non firma l'intenzione è chiara e ha avviato il dibattito a livello europeo per concedere l'estensione. Sonia Kurzel per Eurofonica da Roma.
Eurofonica.
Ringraziamo la nostra Sonia Kurzel e dalla sua voce possiamo passare alle parole dell'europarlamentare irlandese Matt Carthy, del gruppo dei Verdi. Una delle problematiche più urgenti della Brexit è la condizione del confine fra Irlanda e Irlanda del Nord e abbiamo chiesto all'onorevole Carthy come la Brexit potrebbe intaccare il delicato equilibrio fra queste due nazioni.
Eurofonica! We
Noi siamo consapevoli che la situazione sui confini irlandesi possa essere pericolosa, quindi lei cosa pensa accadrà con la Brexit e che cosa sta facendo Boris Johnson per l'Irlanda del Nord per prevenire problemi tra le vostre due nazioni?
La verità è che al governo inglese non è mai importato di nessuna parte di Irlanda, nord o sud. L'Irlanda è sempre stata usata come pedina nei giochi politici in Inghilterra e gli ultimi che l'hanno imparato sono naturalmente quelli del Partito Unionista Democratico. Fortunatamente dal punto di vista irlandese abbiamo avuto successo nell'assicurarci che l'Unione Europea inserisse le preoccupazioni irlandesi nelle negoziazioni, per assicurare che non ci fosse nessun inasprimento nel confine in Irlanda del Nord, perché sappiamo che cosa vuol dire un hard border, vuol dire conflitto, vuol dire divisione. Abbiamo provato per 20 anni come risultato dei processi di pace a disfare i danni che la divisione del nostro paese ha causato.
Quindi crede che la Brexit causerà più problemi che altro?
Una Brexit che risulti in un inasprimento del confine in Irlanda avrebbe effetti devastanti. Sarebbe devastante per l'economia, ma ancora più importante lo sarebbe dal punto di vista politico e sociale, perché disferebbe i progressi che abbiamo fatto nel processo di pace degli scorsi 20 anni. Ed ecco perché è così importante che abbiamo portato la questione irlandese al centro delle negoziazioni sulla Brexit. Ed ecco perché siamo così grati alle persone in tutta Europa che hanno supportato l'Irlanda.
Eurofonica!
Eurofonica ringrazia l'onorevole Matt Carty e la voce di Alessandro Dilde in doppiaggio.
Gli sviluppi però non sono finiti. Il primo ministro Boris Johnson mercoledì ha deciso di bloccare la procedura di ratifica. Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è allora intervenuto ricordando che resta sul tavolo la possibilità di un'estensione fino al 31 gennaio.
Questa telenovela avrà mai un lieto fine? O il via vai di accordi, un po' firmati, un po' no, diventerà una tradizione consolidata per l'Unione Europea? Noi di Eurofonica continueremo a tenervi aggiornati e continuate a seguirci su Facebook e Instagram.
Eurofonica!
Eurofonica, sempre dagli studi radiofonici del Parlamento Europeo di Strasburgo. Abbiamo appena finito di parlare di Brexit, anche se si fa per dire, perché la Brexit pare non finire mai, un po' come Beautiful. Tuttavia, la Brexit non è la sola telenovela che sta intrattenendo i cittadini europei. Nel sud-ovest dell'Europa, infatti, in Spagna, si torna al voto il prossimo 10 novembre. È la seconda volta negli ultimi 7 mesi e in tutto è la quarta votazione negli ultimi 4 anni.
Non aiuta poi il fatto che i rapporti tra Spagna e Catalogna siano sempre più tesi. E per comprendere meglio una situazione così delicata, abbiamo intervistato l'europarlamentare basco, Fernando Barrena Arza.
Eurofonica!
Onorevole, lei è eurodeputato per la Spagna ed è basco. Noi esterni vorremmo capire com'è vivere in Spagna in questi giorni e qual è la situazione della Catalogna. Come sta reagendo il resto della Spagna?
Beh, stiamo vivendo ciò che è il seguito di quando il presidente catalano ha reso possibile 2 anni fa il referendum appunto catalano, il giorno in cui i catalani sono andati al voto e hanno comunicato al mondo la loro richiesta di indipendenza. Penso che il peggiore attacco da parte del governo spagnolo sia stato attraverso la polizia e le altre forze e abbiamo visto tutti in tutto il mondo gli esiti. In quel frangente avevamo anche le elezioni spagnole il mese successivo e penso quindi che la situazione sia preoccupante, no? E per quanto riguarda la richiesta dei catalani, non è stato possibile nessun tipo di dialogo, nessun tipo di soluzione politica per scegliere il proprio futuro. Direi inoltre, in quanto basco e membro del Parlamento, che alla fine la stessa cosa che era stata fatta in passato con i baschi viene ora riproposta con i catalani. Per questo motivo direi personalmente che più di questione catalana o di questione basca dovremmo parlare di problema spagnolo. Il problema spagnolo è che gli alleati politici della Spagna non permettono una separazione e quindi di decidere autonomamente il proprio futuro. Direi che sia questo il punto focale: catalani e baschi non sono apprezzati dal popolo e pertanto non autorizzati a rendersi maggiormente autonomi e avere in seguito relazioni con la Spagna. Credo che sia un punto delicato, si parla di democrazia e allora tanto rispetto per questa democrazia.
One last question. We would like to Ultima domanda. Vorremmo sapere qual è la voce dell'Unione Europea. Lei e i suoi colleghi avete detto che a volte il Parlamento Europeo rimane in silenzio e noi come giovani sappiamo che l'Unione Europea non può stare in silenzio su argomenti come questo. Come dovrebbe intervenire e come può intervenire quindi il Parlamento Europeo?
Beh, non c'è nessun intervento. L'unica cosa che l'Unione ha decretato è il suo supporto allo Stato spagnolo in quanto Stato membro dell'Unione stessa, no? Tuttavia, penso che dovremmo chiedere alla Commissione europea e al Parlamento di poter parlare di questa cosa, di questo problema. La richiesta catalana è stata portata in Parlamento lo scorso lunedì come uno dei grandi problemi, ma i socialisti non permettono di portare avanti questa questione, il che è inaccettabile. Nella casa, nel cuore della democrazia europea, questo non può succedere e portare l'attenzione su altre questioni è completamente inaccettabile, perché alla fine, al termine di ogni dialogo, di ogni dibattito, i catalani cercano sempre di prendere posizione ed è ora che la Commissione europea intervenga in questa situazione. Non è più solo una questione spagnola, è diventata appunto una questione europea.
Eurofonica!
Grazie all'europarlamentare Fernando Barrena Arza, doppiato dal nostro Alessandro Dilda, abbiamo parlato di Catalogna, ma la dissidenza politica è di attualità anche più a est. Eurofonica infatti si sposta in Turchia, le cui relazioni con l'Unione Europea si fanno sempre più tese.
La Turchia da anni combatte contro l'esercito curdo, considerato da Erdogan un gruppo di dissidenti terroristi. I curdi, d'altra parte, si sono sempre trovati in una sorta di limbo. Dissidenti terroristi che però combattevano a fianco degli Stati Uniti d'America contro l'ISIS. Ed era proprio la presenza degli USA ad impedire l'invasione da parte della Turchia del territorio curdo.
A inizio ottobre però la situazione è drasticamente cambiata. Il presidente Donald Trump ha pubblicamente deciso di ritirare dal nord della Siria l'esercito statunitense. Questo nei fatti ha significato abbandonare i curdi e agevolare l'operazione militare turca.
Lo scopo di Erdogan sarebbe, formalmente, la creazione di una zona di sicurezza per separare la Turchia dalle zone presidiate dalle milizie curde. Il problema è che le azioni dell'esercito turco assomigliano in modo preoccupante ad un vero e proprio genocidio.
Per capire meglio quale sia la relazione tra Unione Europea e Turchia, abbiamo intervistato due europarlamentari italiani della delegazione mista UE-Turchia. Angelo Ciocca del gruppo Identità e Democrazia, Lega, e Pierfrancesco Maiorino dei Socialisti Democratici, PD.
Eurofonica!
Eurofonica, oggi è martedì 22 ottobre e siamo qui al Parlamento Europeo di Strasburgo insieme all'onorevole Angelo Ciocca, eurodeputato del gruppo Identità e Democrazia e membro della delegazione mista UE Turchia. In quanto membro della delegazione mista UE Turchia, che cosa ne pensa del rapporto che si è instaurato tra queste due realtà?
Un rapporto fallimentare, purtroppo. Io non ho ovviamente tifato perché ci possa essere un rapporto fallimentare, ma la storia e i fatti di questi anni raccontano che purtroppo l'Europa ha mal investito in questo rapporto, utilizzando parecchie risorse pubbliche. Ci sono stati dati miliardi di euro alla Turchia con una finalità che ancora ad oggi non ho compreso. La finalità è quella di un fondo di preadesione, cioè far entrare la Turchia in Europa. Sappiamo benissimo che ha poco di europeo la Turchia. Io sono stato a Istanbul qualche mese fa e ho visto con i miei occhi che purtroppo non c'è nulla di europeo in Turchia. Detto questo, abbiamo anche un altro interrogativo che purtroppo dimostra questa cattiva gestione europea fallimentare. Il fatto che a distanza di anni le risorse date dall'Europa alla Turchia hanno anche determinato una guerra in Siria, perché questo è l'interrogativo che i cittadini si fanno: ma i soldi che sono stati dati dall'Europa alla Turchia, siamo sicuri che non abbiano finanziato l'acquisto di armi, che non abbiano finanziato la guerra? E questo è un vero dramma, perché l'Europa nasce per fermare le guerre. Abbiamo anche un tema che dobbiamo riconoscere: il popolo curdo, che in questo momento è attaccato dalla Turchia, è uno di quei popoli che il nostro esercito ha addestrato, ha chiesto di scendere in campo per fermare il terrorismo, per fermare l'avanzata dell'ISIS. Quindi da un lato vogliamo combattere il terrorismo, dall'altro lato invece, ahimè, attacchiamo l'unico popolo che in questi anni si è dimostrato contro l'ISIS e contro il terrorismo.
E come crede quindi che dovrebbe comportarsi l'Unione Europea nei confronti della Turchia alla luce appunto di quanto è accaduto in queste ultime settimane?
Ma l'Europa non dovrebbe ovviamente dire tocca la Russia, tocca l'America. Io vedo spesso il fatto che stiamo a guardare. L'Europa deve essere protagonista, dopodiché serve un messaggio forte: fermare ovviamente le risorse che dall'Europa continuano ad andare verso la Turchia, perché settimana scorsa in quel di Bruxelles la plenaria nel QFP, nel quadro finanziario europeo, ha previsto un EPA 3 che prevede il fatto di dare altri soldi alla Turchia come fondo di preadesione. Questo è un messaggio assolutamente diseducativo. Io sento in queste ore dall'istituzione europea dire dobbiamo condannare la guerra. Qualsiasi condanna prevede una sanzione, non prevede un premio. Troppo semplice convocare a Bruxelles, a Strasburgo, nei palazzi europei super protetti. Serve oggi questa convocazione farla in Turchia presso il governo turco e sensibilizzare il governo turco in modo chiaro e inequivocabile.
Quali potrebbero essere i futuri sviluppi della situazione e su che cosa quindi intende soffermarsi poi in futuro la delegazione Unione Europea-Turchia, oltre ai punti che ha già elencato?
Beh, oggi l'urgenza è quella di fermare e punire la guerra.
Eurofonica!
Eurofonica, oggi è mercoledì 23 ottobre e siamo qui al Parlamento Europeo di Strasburgo insieme all'onorevole Pierfrancesco Maiorino, eurodeputato del gruppo Socialisti e Democratici e membro della delegazione mista UE-Turchia. In quanto membro della delegazione mista UE-Turchia, che cosa ne pensa del rapporto che si è instaurato tra queste due realtà?
Ma io credo che siamo in una fase di grande cambiamento, perché la scelta di Erdogan di procedere con l'aggressione, poiché la giudico come tale, della Siria è davvero una scelta scellerata, un errore drammatico e grave, e ne pagano le conseguenze le donne e gli uomini curdi innanzitutto. Quindi noi non possiamo far finta di nulla, non possiamo sottovalutare quel che sta accadendo, e quindi siamo proprio di fronte a una pagina nuova.
Ma come crede che l'Unione Europea debba comportarsi nei confronti della Turchia?
Sanzioni economiche e commerciali, embargo militare, interventi a sostegno del popolo curdo come necessità irrinviabili, irrinunciabili, ma non possiamo far finta di nulla. Anche con attenzione alla violazione sistematica di diritti civili e delle regole del pluralismo democratico più banali rispetto a quel che sta accadendo proprio in Turchia.
Quindi, secondo lei, quali potrebbero essere gli sviluppi futuri?
Beh, intanto bisogna dire che questa situazione si è verificata anche perché Stati Uniti, Russia, così continuano a giocare sulla pelle di un popolo, in particolare il popolo curdo, ma in realtà anche su altre minoranze. Non dimentichiamo che il popolo curdo è stato fondamentale nella lotta al terrorismo. Noi lo abbiamo usato come comunità internazionale e oggi viene abbandonato proprio anche grazie alla scelta del presidente Trump. Quindi non dimentichiamoci questo. Io penso che l'Europa, ripeto, si debba muovere in maniera unitaria, molto più poderosa, decisa, e non pensando di potersi così ricavare il ruolo dello spettatore in relazione al nuovo contesto che si sta determinando con la tregua. Anzi, noi dobbiamo vedere che la tregua non sia solo, tra virgolette, la parentesi durante la quale avviene sulla pelle dei curdi una nuova spartizione, magari, ma debba voler dire ritiro dell'esercito turco, soluzioni politiche per garantire ai curdi di poter vivere in maniera dignitosa e libera, e su questo spiace vedere che questa tematica non sia assolutamente in questo momento contemplata.
Eurofonica!
Ringraziamo gli europarlamentari Angelo Ciocca e Pierfrancesco Maiorino.
Un aggiornamento dalla plenaria.
Il giorno dopo l'intervista, l'europarlamentare Ciocca è intervenuto in emiciclo sulla questione turca, mostrando una foto del nostro collega Antonio Megalizzi, e successivamente ha lanciato una scatola di cioccolatini turchi verso la presidenza del Parlamento.
Ieri, care colleghe e cari colleghi, un membro di questo Parlamento ha agito in modo inaccettabile, mostrando un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dei suoi colleghi e di questa istituzione.
Il presidente David Sassoli quindi ha deciso di sanzionare l'europarlamentare Angelo Ciocca. Per quanto riguarda le interviste rilasciate con noi dagli europarlamentari, i loro interventi ci hanno dimostrato che, nonostante i metodi di comunicazione dei gruppi politici siano molto differenti, sembra possa esserci una sorta di linea comune che tutto il Parlamento vuole adottare nei confronti della Turchia.
Ma in questi giorni la vicenda si è infittita ancora di più con l'ingresso in scena della Russia, che sembra interessata a sostenere la Turchia anche per evitare uno scontro fra Erdogan e Assad.
Nel frattempo, sui vari social network stiamo assistendo a numerose manifestazioni di sostegno nei confronti del popolo curdo, e una delle petizioni più sottoscritte è quella che dice no alla finale di Champions League a Istanbul. Un segnale forte, perché ultimamente le manifestazioni sportive sono in grado di legittimare le azioni degli stati.
Sono quindi ancora eclatanti dilemmi riguardo la relazione con la Turchia. Continuate a seguire Eurofonica e Raduni Sport per avere aggiornamenti sugli sviluppi politici e sociali come lo sport.
Eurofonica!
La prima puntata di Eurofonica è quindi giunta al termine. Abbiamo avuto modo di poter visitare ancora una volta il Parlamento Europeo e di poter tornare negli studi intitolati ai nostri amici Antonio Megalizzi e Bartosz Orentin-Zeschi per registrare la nostra puntata. Un forte ringraziamento va anche a chi ha collaborato per questa puntata: Elvira Fratto e Francesco Scarfone per l'intervento su Daphne Caruana Galizia, Sonia Kurzel per l'approfondimento su Brexit e per la traduzione dell'intervista del MEP Matt Carty, Silvia Pegurri per l'intervento dedicato al Fridays for Future e il nostro Alessandro Dilda per la traduzione dell'intervista di Fernando Barrena Arza.
E non possiamo non ringraziare la presidentessa di Raduni Martina Esposito e il segretario Raduni Alice Plata. Ringraziamo anche il responsabile format condivisi Viviana Cappellazzo per aver diffuso la puntata a tutte le radio affiliate Raduni.
Da Amanda Luisa Guida e Davide Boris Farinetti un saluto a tutti gli ascoltatori di Eurofonica e a risentirci alla prossima settimana.
Eurofonica.
Eurofonica, vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Radiofonica, molto più di una web radio.